In principio era la femmina, un fantasy, scritto e letto da Mario Papadia, accompagnamento musicale di Enzo Giminiani. Il primo distacco. Al principio fu la femmina e la vita fu parto di vergine vulva. Dal suo grembo provenne un respiro nel pullulare del caos irrequieto. Fu luce di pura concezione mentale, invenzione di generare perenne, fu stringa del rinnovarsi costante, significanza di sequenze e di canti. Ma non la riconobbe il primo sonato che, ribelle, in se stesso la scisse, in femmina e maschio la volle sdoppiata e disse che aveva partorito l'amore. Occulta divenne la femmina prima, mitocondrio ed enigma e silenzio per i generati dal suo figlio ribelle, lasciati ad errare nel dissenso del mondo. Ho perduto la madre, esclamò la creatura partorita e assaporò per la prima volta la solitudine e la nostalgia della madre e ne odiò l'onnipotente matrice. Il primo nato si guardò attorno. Il pianeta sul quale la madre l'aveva posato era già abitato da altri viventi di molteplici forme, fogge e misure. Alcuni erano radicati nel terreno, alti, robusti, nodosi, oppure bassi, disordinati, accasciati sul terreno. Molti si ornavano di terminazioni colorate d'ogni fattezza, fogliata, turgida, pendula. Altri viventi, decine e decine, di grande o piccola stazza, perfino minuscoli, semivisibili, striscianti e volanti, si aggiravano mansueti brucando o becchettando in libertà, taluni producendo ronzii, altri richiami dalle sonorità più inattese. E vide un lupo dimorare insieme con l'agnello e mangiare ognuno frutti della terra e il leone come il bue cibarsi dell'erba. Vide anche una pantera accanto ad un capretto sdraiata, negletta, all'ombra di un sicomoro. Toro e leoncello giocavano insieme e riempivano l'aria di richiami cavernosi. Vacca e orse pascolavano insieme e i cuccioli annusavano la coda dei serpenti. Gli sarebbe anche piaciuta la terra, ma il piacere che ne trasse in quel frangente aveva una troppo flebile intensità, imparagonabile rispetto al rumoreggiare dell'amarezza, della collera e del vuoto. Errò a lungo. Bramava non di trovare un luogo dove fermarsi, ma di coagulare il tumulto interno in una qualche azione che lo travolgesse con sé e gli alleggerisse l'angoscia straripante. La perdutezza si dilatava nel suo animo fino a creare un vuoto senza confini e un bisogno disperato di ancorarsi ad un limite che gli desse modo di riprendere respiro. Si appoggiò ad un albero senza nemmeno accorgersi di quanto profumati e colorati fossero i suoi frutti, frastornato per la considerazione di quanto fosse ingovernabile la nostalgia dell'assenza. Constatò di essere divorato dalla nostalgia. La odiò. Comprese che quella sarebbe potuta essere la sua malattia, poiché si sorprese di sentirsi riemergere nel corpo una memoria d'abbraccio e con essa il desiderio di piegare il tempo all'indietro come un arco di ritorno alla madre. Come uno spuntone di roccia che emerge dai marosi, il malessere si infranse su un pensiero inaspettato. E se avesse anch'egli partorito? se si fosse appropriato della procreazione, se sperimentasse quanto lui pure fosse in grado di creare la vita? Si eresse là sotto l'albero dei frutti gialli e rossi e decise di voler sottrarre all'incubatrice il segreto della filiazione. Ma da che parte cominciare? Aveva una molto vaga memoria di quando si era posto per la prima volta la domanda a proposito di se stesso e della sua origine, quando la sua mente embrionale aveva preso forma progettuale e nel suo interno si era instaurato il più primitivo dei monologhi. Era il tempo dello sciabordio dolce e variato delle acque placentari al ritmo dell'eco del cuore materno. Nel mezzo di sussulti, maree, ondeggiamenti, stagnazioni appena cullate dal respiro notturno e il costante accompagnamento dell'amichevole, cosmico e connaturato battito di una sonorità ombrosa da violoncello del cuore, lui, il primo, quali sogni aveva sognato? E come fu formulata nella sua mente primaria la domanda: chi sono io? Oppure come ho principiato? Oppure, rivolto al battito del cuore, chi è che parla? La madre di certo dovrebbe avergli risposto. Ricordava il suo canto. Era quella la risposta? Oppure un'altra che gli credeva di aver forse udito tra canto e canto e che sembrava senza senso allora, ma adesso poteva invece averlo un senso. La tua mente ti parla, aveva risposto. Nella sua mente, il primogenito decise che sarebbe tornato nel senso dove in cui era stato concepito e avrebbe carpito i segreti materni della madre. Non si chiese come avrebbe reagito al suo arrivo in consulto l'inesauribile e prolifica madre e se l'avrebbe accolto, abbracciato, ripreso nel grembo, oppure respinto e rigettato, ignorato certo no. Andò così. Tornò più volte nel luogo del suo inizio sulla terra nelle ore antelucane, quando tutta la natura si protende verso la luce sotto il cielo d'azzurro opaco in cui sbiadiscono le stelle e latita la luminosità strabordante del giorno. E là si strappò di dosso prima la memoria della dolorosa nostalgia, poi il sapore del latte, poi la sensazione del contatto corporeo con il petto della madre, giunse così al canto, lo ascoltò fluire e vi entrò. Quando fu al centro della melodia, questa si trasferì prima nel cervello tutto, poi nel petto e per ultimo nel bacino, come un turbine, prima lento, poi via via vorticante, impetuoso. Egli continuò a ruotare attorno a se stesso fino ad essere deprivato da ogni parvenza di forma e finalmente fu tratto entro un canale interminabile che acquistava quanto più si immergeva in profondità un'intensa colorazione di viola. Incubatrice percepì il rovistare di quel corpo in una direzione opposta a quella usuale del partorire. Rispose alla sollecitazione di primo nato, vibrò, risuonarono nuove fibre prima dormienti nella grotta uterina. All'inizio sembrò volesse con risucchio inatteso trattenere prigioniero il penetrante, o forse lui stesso sembrò volersi soffermare afferrato da quella risonanza ancestrale, ma poi egli individuò in sé che quello sarebbe stato l'ostacolo a procedere, ritenne perciò di essere sazio di nostalgia e lasciò che si espandesse dal suo corpo la volontà di apprendimento. Una sottilissima osmosi trasferì attraverso il tessuto primordiale della grotta materna, dal ventre di lei alla mente di lui, nozioni e apprendimenti, perché in lei tutto è mente e solo giochi dell'apparenza, la distinzione tra animazione e inanimazione. Filtrarono attraverso la sua epidermide in ogni parte del corpo e da lì si convogliarono al cervello le onde dei legami atomici e subatomici, le identità delle particelle precarie e di quelle permanenti, la chiave della congiunzione e quella della disgiunzione delle energie, la vibrazione che penetra silenziosa e quella che risuona piena, tornando indietro come il battito di un tamburo. Nel culmine dell'apprendimento, dall'incubatrice apprese che la era l'altro nome del caos, mescolanza di materia con antimateria e di ordine ritmato con il nulla che tutto riallaccia. Riprese il cammino a ritroso il primo nato fino all'ingresso ed ebbro di quanto aveva appreso, sbavò un filo di ragno, sognando di serrare la vulva materna in una tela che mai più permettesse filtrare nascita alcuna. Quando riprese coscienza sotto il cielo ormai assolato, prima di aprire gli occhi, seppe quale sarebbe stata la sua opera. Il mio modo di generare sarà fabbricare. Se lo disse ad alta voce perché era ancora solo e non c'era nessuno a cui dirlo. E presto non sarò più solo, mormorò. Elegia. La madre aveva depositato il primo nato sulla verde terra. Non avrebbe ostacolato i suoi parti virginali. Così pure aveva deciso di depositare su isole sparse nel cosmo anche gli altri nati, forse perché riteneva essere questo il destino delle sue incubazioni. La seconda nata aveva ascoltato dalle profondità del ventre dell'incubatrice la prevaricante ribellione del primo e aveva patito un'ondata d'ansia materna per turbare il suo languido liquido prenatale. Grande fu il dolore quando la madre la depositò su io, tinta d'iris, nonostante la sua muta implorazione di rimanerle accanto. Perciò aveva denominato se stessa Elegia, che significa la malinconica. Appena ricevuta la tenera seconda nata, io aveva aperto per lei la sua atmosfera tiepida e abbracciata con morbidi fluidi, timorosi anche solo di ledere la sua tenera consistenza. Imbastendo lunghezze sonore, io aveva trasformato le vibrazioni delle correnti atmosferiche in sentieri percorsi da musiche che scorrevano con dolcezza, si incrociavano e si avviluppavano e si distendevano in controcanti non consolatori in verità, ma di pura accettazione del suo divenire femmina sterile, solitaria e addolorata. Elegia aveva perciò abbandonato ogni resistenza ed ogni possibile rifiuto alla manipolazione intrapresa dalla sua ospite. Io, il pianeta, la rallegrò modulando trascoloramenti dello spettro cromatico. Costruiva albe, tramonti e piogge di colori boreali. Infine le dichiarò la propria accoglienza fino a fondersi con lei. Ed Elegia visse abbandonata al proprio fluidificarsi in una molteplicità di stati sensori finché si compì l'adattamento della sua natura a quella di io. Le fu dato di plasmarsi in pianeta, di evocarne dall'informe molteplici forme, organi immateriali, funzioni d'onda, sommovimenti analogici, domande e desideri autogeni, fino a diventare un organismo unico in continuo andamento di scambi, sovrapposizioni, mutazioni, congiunzioni e disgiunzioni, e una sorgente emanatrice di coscienza. Elegia si cullò nella sua flebile e silente marea indaco venata di carminio, l'epidermide viscosa del pianeta io, consistente ma morbida, difficile da definire, dentro e fuori nello stesso tempo, si animava con lei di continuo in primordiali pensieri sonnolenti, ruotanti lentamente e ingorganti, che riapparivano più in là per instaurare nuove correnti. Da allora l'unica e solitaria elegia fluttuò immedesimata in io, quasi sciolta in innumerevoli microvibrazioni, ma pur sempre cosciente di sé e dei suoi legami, l'atavico con la madre e magnetico con il fratello primonato. Rimase immersa nel suo secolare e solitario altrove mentale, senza giardino, né cespugli di roseti, né alberi carichi di frutti gialli, né erba medicale che profumasse di maggiorana e senza acque che mormorassero correnti. In quell'atmosfera sospesa, ogni tanto sognava di possedere una consistenza non del tutto evanescente, una forma che si identificava con io. Il tumidore interno se lo sentiva molle, mentre i confini quasi fossero delle tensioni di forza, elastiche e vibranti. Talvolta invece fantasticava di divenire una spirale verticale, le cui flessibili linee ascensionali si avviluppavano e vorticavano entusiaste attorno a un motivo musicale che non aveva riscontro nella placida sonnolenza di io, tanto era scandito in flussi ritmati pulsanti. Altra volta ancora si immaginava di tracciare negli spazi planetari, con la potenza di un gettito d'energia esplosiva, archi, segmenti, andamenti corpuscolari, una complessa geometria di segni che sembravano inseguire significati fin troppo reconditi, eppure a portata di mano. Ogni volta, dopo questi sogni, si distendeva esausta eppure felice, fino al punto da dimenticare di essersi data il nome di elegia. Perché una matrice fremeva irrequieta in lei, alla stregua di uno stormo di storni che si innalza, si muove, s'agita nel cielo prima della migrazione e cerca la forma e il senso della direzione, e nel frattempo in sé ogni singolo uccello per formare un'unica nuvola, anzi un unico organismo tenuto insieme dalla sintonia spirituale. Allora le accadeva di pensare: avrò il mio vero nome e potrò differenziarmi e lanciarmi verso la meta lontana. E poi tornava ad acquietare la mente in una meditazione, amorfa all'apparenza, ma nella quale pullulavano ipotesi di connessioni tra singole note impulsive all'esplorazione di una complessa corrente di pensiero, l'indicibile spin che la teneva sospesa tra la femmina prima e la terra.